Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Siamo all'appuntamento del venerdì con la salute e i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Storri per un'altra puntata di Effetti Collaterali. Oggi ci occupiamo del workshop sulla chirurgia oncologica mininvasiva che si terrà la prossima settimana al Policlinico Gemelli di Roma. La prossima settimana, il 28 e 29 gennaio, avrà luogo presso l'Aula Brasca del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma il workshop 2010.com sulla chirurgia mininvasiva nel campo dell'oncologia. Interverranno partecipanti da tutta Italia e ospiti internazionali. Ne parliamo con il professor Domenico Dugo, straordinario dell'Istituto di Patologia Speciale Chirurgica, membro del direttivo della Società Italiana di Chirurgia Oncologica e presidente di questo incontro. Professor Dugo, benvenuto.
Buongiorno a lei, buongiorno ai suoi ascoltatori.
Professore, possiamo iniziare dal titolo di questo workshop, 2010.com, perché?
Beh, questa domanda mi stimola e mi fa piacere perché ho inteso con questo titolo da un lato dare seguito a quella che è un po' la mia storia personale e dall'altra sottolineare quelli che sono i legami con il mondo dell'informazione e della rete che ci ha aiutato molto nel divulgare e nel migliorare tecnicamente anche la capacità di formazione e di informazione utilizzando la capacità di fare contatti attraverso internet. In realtà però .com tanti anni fa, quando cominciamo i primi incontri, nacque in Molise, la regione dove io, mandato dall'Università Cattolica, cominciai per la prima volta a fare il primario di chirurgia e per portare in qualche modo il messaggio formativo dell'Università Cattolica, anche lì dove prima inaugurammo alcuni anni fa questa nostra nuova sede, chiamai questi incontri.com a intendere chirurgia oncologica in Molise e la nostra idea di offrire seminari e formazioni ai colleghi che volevano in qualche modo aggiornarsi stando nella loro regione. Diventarono poi nel tempo seminari più importanti, arrivarono gli ospiti internazionali, quella sede dove è attivo oggi un centro di ricerche in oncologia altamente qualificato, il nostro centro Giovanni Paolo II, continuò a ospitare questi convegni che furono convegni .com perché si intendeva chirurgia oncologica moderna. E oggi che sono entrato, grazie anche al lancio che l'attività a Campobasso e oggi al Policlinico Gemelli ha dato alla mia attività nel consiglio direttivo della Società Italiana di Chirurgia Oncologica, ho voluto offrire alla società un'ulteriore possibilità di crescita, di aggiornamento e di formazione organizzando un evento speciale appunto della Società di Chirurgia Oncologica dove .com significa chirurgia oncologica mininvasiva, cioè cerchiamo di fare il punto sulle possibilità reali e future della mini-invasività in chirurgia applicata però ai tumori, un campo molto particolare e molto denso ancora di controversie.
Professore, il concetto di chirurgia mini-invasiva è ormai conosciuto, ma come si applica nella cura dei tumori? Un intervento per la rimozione di un cancro, come può non essere invasivo?
Guardi, il punto è esattamente questo, la fattibilità di un intervento attraverso una modalità di accesso mini traumatica, mini invasiva, completamente differente dal pieno controllo che dà la tradizione chirurgica di un campo operatorio aperto, è certamente dimostrata, ma tra la fattibilità e la garanzia dei risultati che possono essere solamente appunto garantiti ripetendo esattamente ogni singolo movimento e ogni singolo tempo di quella che è il canone che la chirurgia oncologica ci insegna e ci tramanda, è una cosa che non è stata verificata in tutti i settori dell'oncologia. E in alcune situazioni siamo certi, siamo sicuri che questo futuro non solo è alle porte ma è già cominciato. In altre situazioni più avveniristiche crediamo che sia compito dell'Università Cattolica e delle società scientifiche che si occupano di divulgazione di esplorare la possibilità di espandere anche in situazioni ritenute sino ad oggi al limite, il beneficio indubbio che la chirurgia oncologica, che il mini trauma può dare. E guardi che non è solo un beneficio fisico, un beneficio di gradevolezza, un beneficio estetico di cicatrice. Si parla ormai chiaramente anche di benefici immunitari. La diminuzione del trauma post-chirurgico potrebbe essere addirittura migliorativa nell'ottica dei risultati di cura contro il cancro. Quindi è una frontiera assolutamente affascinante che intendiamo dibattere in questi giorni al Gemelli.
Ovviamente c'è una stretta relazione fra una diagnosi precoce e la possibilità di intervenire in modo relativamente invasivo?
È assolutamente così. Quanto è più diagnosticata precocemente la neoplasia, quanto è più possibile limitare l'ampiezza dell'exeresi e dell'asportazione, e questo quindi favorisce senz'altro l'ottica di mini-invasività. L'esempio più tipico, per esempio, è quello delle neoplasie dello stomaco, laddove invitati a parlare a questo convegno non saranno solo chirurghi, ma anche degli endoscopisti. Una nuova frontiera, relativamente nuova, perché ormai dall'Oriente questa, diciamo, tendenza si espande rapidamente anche in Occidente, è proprio quella di rimuovere con la semplice endoscopia, se in fase assolutamente precoce, obbedendo a certi canoni particolari di exeresi, di neoplasia, al loro inizio, non operando il paziente, ma lavorando dall'interno del lume viscerale, asportando lesioni che non sono solo più delle precancerosi, come l'esempio che tutti conoscono del polipo nel colon che un giorno potrebbe diventare cancro, ma anche neoplasie studiate e stadiate in stadio molto iniziale che con alcune tecniche particolari possono essere del tutto curate se rimosse obbedendo a precisi canoni per via endoscopica, quindi mini-invasiva e non chirurgica.
Neoplasie allo stomaco e al retto, dunque, potrebbe dirci quali sono le diverse cause che possono provocare il cancro in questi due organi e soprattutto come si può prevenire?
Voglio impegnare i nostri ascoltatori in un discorso complesso di biologia tumorale cercando di identificare quelli che tutti sognano poter essere discutibili in due parole, cioè le cause del cancro. Quello che si può dire, che si deve anzi dire, che invece il cancro si può diagnosticare molto precocemente. Da un lato identificando i soggetti a rischio, e tutti sanno che questo nelle neoplasie del colon è una realtà. Tutte le regioni italiane, e in molti casi in maniera molto attiva, hanno messo in piedi dei programmi di screening per identificare la neoplasia del colon al suo esordio o ancora prima che diventi cancro o una lesione precancerosa. E il punto chiave è l'effettuazione della colonscopia. A partire dai 50 anni di età, chiunque è invitato a sottoporsi a una colonscopia, che qualora risultasse negativa, qualora non ci sia familiarità o malattie predisponenti in questo soggetto, deve essere ripetuta dopo 5 anni, quindi non un esame fastidioso da fare frequentemente, ma che garantisce il soggetto dalla possibilità di accorgersi di un tumore quando già è in fase avanzata. Lo stomaco, il discorso è completamente diverso, è una malattia molto più rara, una malattia le cui cause determinanti, almeno quelle su cui possiamo agire, sono state largamente prevenute negli ultimi 20 anni dalla diffusione dei farmaci antiacidi. Oggi si comprano in drogheria farmaci che inibiscono la secrezione acida e che controllano la diffusione delle gastriti e dell'ulcera. Questo fenomeno, dal punto di vista della salute sociale, ha contribuito ad abbassare notevolissimamente l'incidenza del cancro dello stomaco, che oggi, grazie al cielo, è una malattia molto più rara. Ma purtroppo è anche vero che, proprio perché è più rara e proprio perché subdola nella sua presentazione, è difficile diagnosticare precocemente. Quindi anche qui è l'endoscopia e la sorveglianza dei pazienti che hanno disturbi subdoli. Non bisogna aver paura di un esame endoscopico che è risolutivo quando viene fatto in tempo utile, e non bisogna rimandare in maniera poco intelligente il controllo della propria salute quando è la diagnosi precoce di un tumore la cosa che è in ballo.
Professor Dugo, come la mini-invasività può essere applicata nel caso di neoplasia allo stomaco o al retto? Dico proprio a livello pratico.
A livello pratico il discorso è abbastanza differente. Diciamo che che almeno quello che si può dire in un discorso rivolto al grande pubblico, che siamo in due situazioni completamente diverse. Ad oggi è assodata, assolutamente dimostrata dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista scientifico e dei dati pubblicati e sulla base quindi dell'evidenza scientifica, che le neoplasie del colon possono essere trattate in maniera assolutamente equiparata al trattamento tradizionale con la chirurgia laparoscopica, cioè attraverso 4 o 5 piccole incisioni per far entrare degli strumenti all'interno dell'addome, che viene aperto solamente alla fine dell'intervento con una piccolissima incisione di servizio per rimuovere il pezzo che viene circoscritto, operato e rimosso lavorando all'interno dell'addome. Tutto questo è assolutamente fattibile e addirittura abbiamo oggi studi a distanza di 5 e 10 anni che dimostrano che i risultati in termini oncologici, quindi non solo tecnici, non solo di gradevolezza, non solo di trauma, ma risultati oncologici sono assolutamente sovrapponibili alle tecniche tradizionali. Per i tumori dello stomaco questo è molto diverso, è una chirurgia che ha dei aspetti tecnici più complessi, è una chirurgia non alla portata di ogni centro chirurgico, è una chirurgia meno frequentemente praticata e quindi dove anche la curva di apprendimento richiede più tempo. Sulla opportunità di estendere allo stomaco questo tipo di tecnologie mini-invasive ne parleremo ancora fra esperti e un'occasione di incontro è proprio il workshop che io organizzo la settimana prossima al Policlinico Gemelli.
È vicino il passo verso la chirurgia mini-invasiva oncologica robotica?
Questo passo è stato già fatto per una neoplasia completamente diversa da quella che io curo e che affronto in questo convegno. Questo è stato un passo fatto per le neoplasie della prostata. La chirurgia radicale della prostata è sempre stato un intervento molto temuto e molto complesso, tant'è che nello scorso decennio si offriva molto spesso alle neoplasie della prostata un'alternativa di trattamento non chirurgico utilizzando delle tecniche legate alla radioterapia. La possibilità di poter avere un accesso mini-invasivo, ma poter utilizzare il movimento della mano per fare suture fini e ricostruzioni delicate, preservando alcune strutture nervose, che come lei comprenderà nel caso del trattamento alla prostata sono molto importanti per l'uomo che sceglie di sottoporsi a questi trattamenti, ha cambiato completamente i termini del problema. E nel mondo c'è un rapido aumento delle indicazioni alla chirurgia radicale della prostata e certamente si sta vedendo anche l'impatto dei risultati oncologici di questo atteggiamento più aggressivo grazie alle nuove possibilità che offre l'uso del robot. In valutazione anche nel campo dello stomaco e del colon la possibilità di usare questa tecnologia certamente costosa ed impegnativa e dal punto di vista tecnico e dal punto di vista economico per migliorare i risultati che già conosciamo nella chirurgia laparoscopica oncologica delle neoplasie invece di cui ci occupiamo all'interno dell'addome e che discuteremo nel prossimo meeting della settimana prossima.
Ecco, andiamo proprio all'incontro della prossima settimana, si parlerà fra gli altri temi di costi della tecnologia. Significa che gli interventi mini-invasivi e quelli futuri della robotica a tutto campo avranno dei costi molto alti?
Guardi, in sanità succede la stessa cosa con proporzioni molto amplificate di quello che è successo nelle nostre case. I nostri genitori non spendevano di bolletta del telefono quello che spendiamo noi oggi, non avevano 4 schermi full HD per ogni stanza e certamente non facevano guidare la loro vita da manovre elettrificate o da pulsanti che comandavano delle funzioni. Certamente però anche la qualità di vita è migliorata. Ora spetta a noi, dovendo fare grandi investimenti nella sanità pubblica per dotare i nostri ospedali di tecnologia innovativa, capire attraverso quale parametro valutare l'impatto di queste tecnologie, saperne fare un rapporto costo-beneficio e soprattutto concentrare gli strumenti con i quali possiamo migliorare la salute dei cittadini in quei centri dove il volume e le capacità dell'attività che si svolge sono in qualche modo autorizzano a fare questo investimento. Purtroppo questa governance dell'investimento in tecnologia in Italia è ancora sta muovendo i primi passi, ma avremo degli economisti sanitari nell'incontro inaugurale del convegno che si svolgerà giovedì pomeriggio con l'annunciata presenza anche del Ministro delle Politiche Sociali che ci porteranno proprio questo messaggio raffrontandosi a uno dei nostri ospiti internazionali che racconterà quale esperienza nel Regno Unito c'è stata proprio a concentrare attraverso la governance nazionale le grandi spese in centri selezionati dove poter sviluppare non solo la spesa tecnologica ma anche la formazione.
Professore, si dovrà anche formare chirurghi in questo campo?
E questo è un punto chiave, un punto fondamentale, perché non si possono formare chirurghi laddove la concentrazione di un certo tipo di interventi, specialmente quelli ad alto tasso tecnico, non è troppo alta. La possibilità di insegnare, di divulgare, di far da tutori a giovani chirurghi in apprendistato è fattibile laddove solo c'è concentrazione di casistica ma anche alta dotazione tecnologica. Quindi non si deve disperdere l'energia micronizzandola in 100 centri, specialmente quando vogliamo raggiungere lo scopo di formare dei super specialisti. Il problema di oggi è che questi super specialisti che una volta affollavano le nostre corsie e che una volta affollavano di domande le scuole di specializzazione per poter accedere a difficili esami di selezione, adesso vanno verticalmente calando.
E c'è un motivo?
Stiamo affrontando un'onda lunga che proviene dagli Stati Uniti, dal mondo occidentale, cioè un calo verticale delle vocazioni non solo per la chirurgia, ma per quelle specialità mediche che sono altamente impegnative, il cui stile di vita è, nell'ottica dell'oggi, uno stile di vita poco remunerativo socialmente ed economicamente. Si tratta di saper riportare, per stimolare la passione dei giovani, in un momento in cui c'è bisogno della loro brillantezza, delle loro idee, in un momento in cui le nuove tecnologie stanno cambiando il modo stesso di muovere le mani in sala operatoria, c'è bisogno di riportare i giovani a essere interessati, come alcuni anni fa, ad affollare le nostre corsie per imparare un mestiere difficile che richiede tempi lunghi, che richiede sacrificio, che richiede notti in piedi e che oggi, ahimè, mi duole dirlo, è anche abbastanza mortificato dall'esplosione di una non sempre giustificata conflittualità medico-legale che ci fa vedere dal nostro pubblico, dai nostri pazienti, dai nostri tra virgolette clienti come quasi degli enti contrapposti e non come dei collaboratori ai fini della loro salute. Tutto questo clima purtroppo contribuisce a quello che abbiamo chiamato poc'anzi il calo delle vocazioni nelle specialità più difficili.
Quali altri temi saranno affrontati nel workshop?
Saranno dibattuti una serie di temi molto interessanti a chi è appassionato alla chirurgia tecnologica, alla chirurgia tecnologica in oncologia. In particolare sarà presente anche per voce del presidente di Johnson & Johnson Italia un intervento sulla possibilità di partenariato tra l'industria e l'università nel cercare di colmare questi difficili gap che ci sono tra la necessità di spesa e la indisponibilità finanziaria in sanità oggi per affrontare grandi scelte. Ci sarà anche un esponente dei media, un popolarissimo personaggio, Carlo Gargiulo, un collega giornalista, informatore che il grande pubblico ha conosciuto a Elisir, che vorrà proprio parlarci di che cosa si può fare per rendere più piacevole, più alto il valore intrinseco che porta questa professione e riaffermare insomma in qualche modo il contatto tra il medico e la società e i giovani e queste specialità.
Quindi l'appuntamento è per la settimana prossima, 28 e 29 gennaio. Professor Dugo, grazie per essere stato con noi e buon lavoro per questo workshop della prossima settimana sulla chirurgia mini-invasiva oncologica. Grazie.
Grazie a lei e speriamo che ci abbiano ascoltato tanti giovani laureandi in medicina che vengano da noi non tanto per ascoltare e per imparare, ma per appassionarsi a questo mondo che io continuo a dire è il più bel mestiere del mondo.
Grazie professore, buon lavoro. Era Domenico Dugo, professore straordinario dell'Istituto di Patologia Speciale Chirurgica, membro del direttivo della Società Italiana di Chirurgia Oncologica e presidente di questo incontro. Siamo al termine della rubrica Effetti Collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.